Romano Paradiso, benvenuta a PM Confidential. Sono molto felice di averti qui, ti ho cercato lungamente, volevo intervistare un intimacy coach che parlasse italiano, perché è vero che tanti intimacy coaches in realtà non sono italiani e non parlano italiano. Finalmente ho trovato l'intimacy coach che parla italiano, perché in realtà tu sei italiano, sei fiorentino, nonostante tu viva in giro per il mondo, sei appena tornato da anni in Australia, in Thailandia, insomma, posti meravigliosi. Benvenuto, benvenuta a PM Confidential.
Grazie.
Sei contento?
Sì, sono contento ed è un onore per me di essere qua e soprattutto apprezzo molto il tuo lavoro, quello che porti alla gente nel mondo, quindi grazie per avermi.
Grazie a te per esserci. Spieghiamo immediatamente che cos'è un intimacy coach. Cosa fa?
Sì, è un'etichetta che mi sono dato, perché lavoro, negli anni ho capito che lavorare con l'intimità era la mia passione, è la mia passione, soprattutto portare, e rispondere alla tua domanda, portare le persone all'interno di un percorso dove l'intimità è vissuta come percorso alchemico di trasformazione di se stessi, che richiede tutta una serie di dedizioni o di punti di vista da magari acquisire, da decondizionarsi
Certo.
da certe idee, in modo tale che si possa accedere alla parte più profonda di noi stessi, intimus, infatti in latino è al di dentro, e da lì, da quella parte, una volta che si stabilisce quell'intimità con noi stessi, possiamo accedere all'intimità di qualcun altro e assieme a qualcun altro all'intimità con l'alto, però questo, ecco, sono passi in più, ma la base è verso se stessi. Allora, nel mio percorso porto le persone a far capire, a far sentire tramite l'esperienza questa cosa. Lo faccio attraverso dei workshop, dei corsi, dei ritiri di qualche giorno, da anni si va molto nella profondità, ma lo faccio anche con delle presentazioni di 1 ora e 2. E poi faccio anche lavoro uno a uno. Però per me è importante che le persone facciano più esperienza di questo campo intimo piuttosto che tanto parlare. E ora in questo contesto è utile parlare dalle informazioni.
Certo.
Quando io lavoro, li conduco come un direttore d'orchestra e c'è molta musica nei miei workshop, in delle dinamiche che partono da andare verso se stessi. E poi piano piano arrivano all'altro e insieme poi c'è questa connessione anche di gruppo. Non voglio anche esplicitare, disambiguare, anzi, non ha necessariamente a che fare con la sessualità in maniera diretta.
Certo, fai bene a dirlo.
Perché ci può essere intimità senza sessualità. Come c'è sessualità senza intimità? Le due cose non sono necessariamente legate.
Connesse.
Però se si lavora sull'intimità, si arriva automaticamente ad avere una sessualità più libera, più soddisfacente. Ed è questo anche quello che voglio. Perché ovviamente tutto è nato da un mio disagio. A livello sessuale, a livello intimo, a livello relazionale. E con la mia identità, anche maschile. Tutto questo mi ha portato a lavorare su vari aspetti. Sul discorso del maschile e femminile, sulla relazione, sulla comunicazione autentica. E oggi lo vedo, per me, ecco, quell'etichetta è intimacy coach. E si lavora sulla comunicazione, sulla sessualità eventualmente, sulle relazioni.
Io trovo che le donne stiano facendo dei grandi passi in avanti. Io stessa all'interno di Humans tengo questi workshop dove vedo tanto femminile veramente sbocciare e fiorire. Tu tieni corsi con uomini. Chi sono gli uomini che vengono da un intimacy coach e cosa cercano?
Gli uomini che vengono da me sono uomini che in me innanzitutto riconoscono una figura con la quale risuonano in qualche
Ok,
maniera, no?
certo, è il primo passo.
E sono uomini che capiscono che devono cambiare qualcosa nella loro vita e nella maniera più specifica nella relazione con la propria compagna. E per me quando vengono da me, per me è importante poi capire, sì, ma la relazione con te stesso, perché bisogna partire da lì, altrimenti
Sempre, infatti l'intimità
è
con
lì che si
l'altro,
riflette se c'è
esatto.
un problema con la tua compagna, se c'è un problema a livello sessuale, o comunque qualcosa, non deve essere un problema, comunque qualcosa che vuoi migliorare. Perché lo vuoi migliorare innanzitutto? Da dove arriva il disagio? Quali sono le radici? Allora si va a indagare su questa cosa e il mio ruolo non è quello di dire alle persone cosa devono fare, ma di, e qui parlo dell'uno a uno, in questo caso, ma di fare le domande giuste,
Certo.
di individuare le domande giuste e di esporre quello che vedo e loro mi confermano se è vero. Questo è il mio lavoro. Quindi chi sono queste persone? Sono persone che,
Questi uomini.
questi uomini che sono veramente motivati a capiscono che c'è qualcosa di più, che non riescono a capire cosa nella loro vita, che si riflette nella loro relazione con la propria compagna. Perché poi una compagna è lo specchio
Certo.
che ti aiuta in realtà a vedere delle cose
Certo.
che senza compagna magari non saresti in grado di vedere.
Assolutamente.
Per questo è intimus, per questo si va di dentro poi. E sono uomini che hanno un forte bisogno di sentirsi liberi, che hanno la passione per la libertà. Però cosa vuol dire libertà? Allora, lì ci può essere una grandissima discussione, però c'è questa connessione, voi sentirmi, in questo momento non mi sento libero e si sentono in gabbia, e può essere per via di lo identificano come un problema nel lavoro, con la compagna, con se stessi, però c'è questa cosa nel sentirsi in gabbia ho bisogno di liberarmi, forse tu mi puoi aiutare, lo risuono con le tue parole, quello che dici, c'è qualcosa che, un odore di libertà. E come dice il mio maestro, uno dei miei maestri, la libertà non può essere un pezzettino, cioè se si dedica alla libertà ti ci metti al 100%, quindi ti ci butti al 100%, devi fidarti, devi avere fede. Se no non ci può essere libertà. Quindi alla fine è un lavoro più ampio di quello che sembra.
E delle volte ho come l'impressione che il maschile rimanga un po' indietro su questo tipo di argomenti, visto che magari non è appannaggio naturale, per un uomo di discutere di questi argomenti. Le donne entrano in intimità molto più facilmente. Metti delle amiche al bar o ad una cena, dopo 20 minuti si stanno raccontando dettagli intimi della propria vita. Vedi un tavolo di uomini e per tutta la sera sono in grado di parlare soltanto di risultati sul calcio, per esempio, no? Quindi si fa più fatica. E quali sono le cose che hai compreso dalle quali non si può prescindere quando si parla di intimacy?
Cioè, se io voglio avere una buona intimità, il punto di partenza per me era con l'altra persona, è necessario per me partire da dentro di me. Cioè, non solo per me, ma per tutti. Questo è quello che ho capito e vedo. E allora lì l'altra domanda è: come si fa a stabilire un rapporto intimo con se stessi, allora? Perché
Certo.
come dici te, con gli altri è più evidente. E è vero che ci sono, è tipico nelle donne di essere più prone ad aprirsi l'una all'altra, ad argomenti che sono, appunto, si chiamano intimi, che sono vulnerabili. Ed è vero che tipicamente gli uomini non lo fanno. Mi viene in mente una statistica che è stata tirata fuori negli ultimi anni, per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma sono sicuro che riflette comunque in parte anche l'Italia e l'Europa, che negli ultimi 15 anni gli uomini che hanno un amico a cui rivolgersi in tempi di bisogno è diminuito drasticamente.
Pensa.
Però non mi ricordo esattamente il numero, però dice molto dell'isolamento degli uomini,
Certo.
eppure le si vedono appunto in gruppo. Allora, tutto questo, ancora una volta, cosa ha a che fare con l'intimità? Se non si è in grado di entrare dentro, di vedersi, di conoscere se stessi, no? Conosci, know yourself, conosci te stesso, come nell'oracolo di Delfi, sacre parole,
Veramente.
non si è in grado di incontrare l'altro, perché non si incontra se stessi. Ora, tutto questo rischia di rimanere un po' metafisica e della filosofia. Allora, cosa non voglio lasciare né me stesso né le persone con troppa filosofia. Ma nel pratico cosa significa? Significa che è importante ammettere, riconoscere le proprie ombre e i propri punti deboli, accederci. E per accederci richiede il coraggio di entrare nella propria vulnerabilità, che
Certo.
è una grande parola che ultimamente si sta diffondendo, ma che viene
Ed
spesso
è
associata.
bello, tutto
No,
sommato è bello
assolutamente.
che venga diffusa, no? È vero che anche le parole, ci sono alcune parole che vanno di moda, e quindi è bello che una parola come vulnerabilità sia sulla bocca di più persone.
Il problema è che viene associata a debolezza. Quindi un uomo che si sente tale, che ha costruito un'identità come uomo, e sappiamo benissimo, l'identità di uomo è costruita sul discorso del potere, della forza, della competizione in maniera per lo più distorta, perché c'è un lato di luce anche in questo, però è
Certo.
vissuto per lo più in maniera distorta. Allora, se la vulnerabilità è associata a debolezza, un uomo non può essere vulnerabile. Questa è la storia che dopo si crea. Quindi, se la vulnerabilità significa cedere quelle parti di noi che sono più recondite, che hanno a che fare con dei dolori antichi, antichi dalla nascita e forse anche prima,
Certo.
allora no, guai, perché se no divento debole, perché se no sono visto dagli altri come meno, perché se no la mia donna mi vedrà come meno. Quindi non sono in grado di essere un vero uomo. Questa è la versione più semplice da dire.
Certo.
Però io qui voglio aggiungere qualcosa e poi sarei curioso di sentire anche le tue riflessioni.
Come no? Ma guarda, avremo modo. Queste chiacchierate di PM Confidential sono veramente. Io mi metto a nudo con i miei ospiti perché comunque PM Confidential è nato proprio per parlare di argomenti di cui si parla troppo poco, secondo il mio modo di sentire. Quindi avremo modo di sentire le mie riflessioni, non temere.
Bene, ecco, perché a me piace fare un dialogo a
Ma
quel punto,
certo.
non voglio fare un monologo.
Stai tranquillo, non c'è pericolo.
Un altro problema che sorge è, oggigiorno, almeno io vedo molte donne, soprattutto nei social, parlare del desiderio di avere un uomo connesso emotivamente,
Vero.
di avere un uomo che sappia mostrare la vulnerabilità. Bellissimo, bella intenzione. La mia domanda è, sono pronte queste donne per avere un uomo così? Perché il problema è che, ripeto sempre che è un problema, no? Non deve essere per forza un problema, però può diventare un problema. È che molte poi di queste persone, di queste donne, magari non sono in grado di sostenere il dolore di un uomo che finalmente, dopo tutto questo tempo, viene fuori, e quando viene fuori non verrà fuori in maniera aggraziata. E non sto parlando di violenza, perché quello appunto è ciò che succede normalmente. Sto parlando dell'uomo che senza violenza, ma che si fida quindi della donna che è pronta a ricevere la sua vulnerabilità. L'uomo che ha bisogno anche in quel cammino di passare per dei momenti in cui necessità di avere uno spazio che è tenuto dalla donna a quel punto, per poi arrivare a un momento in cui riesce a essere in contatto con la sua vulnerabilità senza aver bisogno poi della compagna o di chi altro per tenere lo spazio. Ma ci sono degli stadi, perché se io sono cresciuto, sono sempre chiuso. No, non è possibile che da un giorno all'altro io entro nella vulnerabilità con grazia, eleganza, con verticalità, e sempre vestendo il mio ruolo da uomo, qualsiasi cosa significhi. Si passa per forza in un momento di disgrazia. E
Certo.
la donna che richiede questo al proprio uomo è pronta per questo. C'è Brené Brown, una grandissima
Come no?
ricercatrice americana, che parla di vulnerabilità, di vergogna, a
È stata poi la prima lei in realtà a rendere il termine
diffonderlo, sì.
vulnerabile di moda nell'accezione più bella del termine, a diffonderlo, esattamente.
Quindi lei parlava di un aneddoto in cui c'era un uomo che andò da lei e gli disse: è molto bello quello che lei dice sulla vulnerabilità e la mia famiglia lo apprezza, ma loro preferiscono vedermi morire sul mio cavallo bianco piuttosto che cascare dal cavallo.
È vero.
Quindi come faccio io ad aprirmi vulnerabilmente se so che ai loro occhi poi cascherò in disgrazia, se mi rendo vulnerabile? Allora, ripeto, d'accordo a desiderare che gli uomini siano più in contatto con le emozioni, ma voi, donne o insomma chi altro, siete in grado di accogliere questo? E la risposta non può venire immediata dal mentale. Sì, no, riflettete, perché molto spesso io ho avuto un dialogo con donne anche ben consapevoli di se stesse che ci hanno riflettuto e mi hanno detto effettivamente c'è qualcosa dentro, una reazione dentro, quando vedo il mio uomo essere più in contatto solo con la verità, che mi spaventa.
Certo, sono anche dei tratti culturali che è molto difficile da scardinare. E quando tu parli, io penso a quando ho compreso che il mio modo di esprimermi non era sufficientemente attuned, in sintonia con le mie emozioni. E quindi nel 2007 ho iniziato a studiare comunicazione non violenta, perché si chiama comunicazione non violenta? In realtà poi si chiama linguaggio giraffa, perché la giraffa è il mammifero terrestre con il cuore più pesante, ha oltre 12,5 kg di cuore, ha il collo lungo, con un calcio potrebbe uccidere un leone, ma non lo fa perché sa guardare lontano. Grazie a questa sua postura, direi animica, meravigliosa. Non è un caso infatti che la giraffa sia uno dei miei animali preferiti. Mentre il linguaggio sciacallo è quello che noi spesso utilizziamo su noi stessi. Sono un idiota, non ci riuscirò mai, ma che cretina che sono stata, commetto sempre degli errori. E allora nel 2007 ho capito che con il padre di mio figlio non riuscivamo a parlare la stessa lingua nonostante entrambi fossimo italiani. No? Paradossalmente, quando tu dici parli un'altra lingua, perché è un'altra lingua del cuore? Allora mi sono detta, ci deve essere un modo per poter diventare più competente. E nel 2007 mi sono messa, quindi anche quello in tempi non sospetti, a cercare e ho conosciuto la comunicazione non violenta creata da Marshall Rosenberg, un grandissimo studioso, un grandissimo essere umano. E ho studiato con una delle sue allieve italiane, Vilma Costetti, una donna deliziosa che non è più con noi, ma che sono sicura ci guarda dal cielo e veglia sulle parole competenti che sappiamo utilizzare. E l'aiutavo a portare i libri, a vendere i libri, a organizzare le sedute, perché volevo veramente prendere da lei il più possibile, perché ero sicura che lei avesse le chiavi per aprire quelle porte che ancora erano chiuse. Cosa ha portato questo? E arrivo al punto. Ha portato che c'è stato un lungo periodo nella mia vita in cui io andavo in giro con i fogliettini, perché il modo in cui io mi esprimevo nelle emozioni, intendiamoci, perché noi possiamo essere ultra competenti, per esempio, sul nostro lavoro, quindi non sto parlando qui del nostro personaggio, perché spesso, intervistando le più grandi rockstar, ho capito che il nostro personaggio è ben nutrito di stima, ma è la persona che sta languendo. Quindi il mio linguaggio per le interviste, per la musica, era ultra competente, è sempre stato molto competente perché ci ho messo l'anima. Ma era il linguaggio delle emozioni. Come facevo a entrare in contatto con una persona che dicevo di amare, ma che dicevo anche mi fa soffrire? Veramente l'altro può farti soffrire o sei tu che dai permesso all'altro di farti soffrire? Quindi questo percorso di psicoterapia che è durato 15 anni e di comunicazione non violenta, in qualche modo hanno ricostruito un'impalcatura della mia vita che è quella nella quale io adesso mi vedo profondamente. Ed è stato meraviglioso perché anche come ho cresciuto, Timo, credo che sia stata una maniera, anzi ne sono certa, competente proprio perché è stato sempre un linguaggio mai svalutante, anche dove mi sono mostrata vulnerabile, perché è importante mostrarsi vulnerabile affinché gli altri si possano sentire in grado di mostrarsi vulnerabile. La stessa cosa è per un figlio, la stessa cosa è per un marito. Tutte le persone con cui abbiamo delle relazioni basate sull'amore o sull'intimità. E quindi andavo in giro con i foglietti e quando mi trovavo in una situazione che mi trigger, no? E quindi una situazione che in qualche modo mi mandava in una dinamica disfunzionale, io tiravo fuori il mio foglietto e dicevo: Ho intrapreso un percorso di comunicazione non violenta perché capisco che il mio linguaggio non è sufficientemente competente emotivamente. Posso ripetere quello che vorrei dirti dando un'occhiata a questi appunti che stanno formando il mio linguaggio?
E come funziona?
E le persone rimanevano e dicevano, scusa, cos'è questa cosa? Però secondo me, quando noi ci mostriamo quindi ultra vulnerabili, perché io avrei potuto attaccare quella persona, no? Noi possiamo distruggere con le parole. Ma non volevo farlo, quello lo sapevo fare molto bene, perché sono cresciuto in una famiglia con delle dinamiche disfunzionali, quello lo sapevo fare, era certo, ma io non volevo farlo più, quindi avevo bisogno di riconnettermi. Quindi capisco quando tu dici l'uomo, la famiglia non vuole vederlo cadere dal cavallo, perché le persone a me più vicine preferivano vedermi sempre come quella competente su tutti gli ambiti, seppur anche aggressiva o anche violenta verbalmente. Ma io quel ruolo non lo volevo più, volevo cadere da cavallo, perché sapevo che solo cadendo da cavallo potevo rialzarmi in un'altra maniera. Quindi devi fondamentalmente anche frequentare delle persone che sono pronte a vederti e tirare fuori il biglietto. No? E non usare per un anno, non ho mai usato il tu. Se tu togli il tu in una conversazione dove c'è un conflitto, sei finito. Devi completamente rigirare tutta quanta la frase. E non è facile.
Mi risuona quello che dici, conosco la comunicazione non violenta, infatti mi è stata di grande aiuto. L'ho conosciuta infatti durante un periodo con la mia compagna, cui cercavamo anche degli strumenti per comunicare meglio. Mi vengono in mente appunto diverse cose hai toccato, però rimanendo anche su questo discorso del saper comunicare le proprie emozioni, del saper, c'è un know-how, si dice,
Certo, un
da
sapere il
acquisire,
come.
e ci sono delle pratiche che possono aiutare, sia da un lato che dall'altro. Ma e anche questa cosa non ha a che vedere, appunto, come dici te, per forza gli uomini, ma chi si sente identificato con un ruolo nel quale, come appunto te, ti sentivi identificato con un ruolo che è più in linea con un'energia appunto maschile, yang, di leadership, di forza, di direzione. Tipicamente la maggior parte degli uomini si sentono identificati con questo ruolo. Quindi è più a che vedere questo discorso del non voler accedere alla propria vulnerabilità e con le persone che si sentono identificate con questo ruolo, al di là poi di essere uomo e donna
Certo.
biologicamente. E infatti oggi c'è una cultura che promuove questo tipo di ruolo un po' a largo spettro. E soprattutto nel mondo del business, quindi non è più importante se tu sei uomo o donna, ma se sei una persona orientata al business in carriera, devi avere quelle qualità che sono tipicamente, esotericamente chiamate maschili
Certo.
o yang, se
Certo.
vuoi. Le persone identificate in quelle qualità avranno dura vita nel sentirsi, nel mostrare la propria vulnerabilità. Per il discorso che ho fatto all'inizio, no? Perché verrà vista come una minaccia alla
Certo.
loro integrità. Però questo diventa in realtà un punto debole. Quindi la vulnerabilità viene vista come debolezza, ma in realtà diventa questo punto di vista la vera debolezza. E c'è una cosa controintuitiva, che è la vulnerabilità diventa forza, un punto di forza incredibile. E questo è qualcosa che è difficile da far spiegare, da spiegare, da far capire. Perché dal momento che io sono in grado di accedere a quella parte, non ho bisogno di proteggermi tutto il tempo.
Certamente.
Significa che questa cosa è figurativa, ma anche fisica. Io non ho più bisogno di indossare un'armatura, di avere delle tensioni che si creano nel
Certo.
corpo fisico vero e proprio, il famoso fight and flight mode,
Certo.
fuggi o combatti. Queste cose non parlo tutte in inglese,
Sì,
quindi
no,
è difficile
certo.
tradurle. Quindi siamo per lo più in questo nel
Combatti o
sistema
fuggi.
combatti o fuggi, siamo nel sistema simpatico tutto il tempo, che attiva il corpo, attiva delle tensioni, un modo di respirare, che poi vanno a riflettersi anche nella sessualità e ci arriveremo lì. Ma anche a livello caratteriale ci sono delle distorsioni, per cui io sarò ancora più sarò ancora più prono a entrare in delle situazioni di conflitto, ad avere delle resistenze, quando se invece lascio andare queste difese, non dico sempre e comunque incondizionatamente, non deve essere così, ma se sono in grado di entrare in uno stato in cui riesco a lasciare queste difese in compagnia di qualcuno, soprattutto delle persone che amo e di cui mi fido, e soprattutto se ho delle persone di cui mi fido, perché se non le ho, quello è un altro problema.
Certo.
Allora, se riesco a entrare in quello stato, allora non ho, il mio corpo si fa più forte, la mia mente si fa più forte, il mio spirito si fa più forte. Niente mi può davvero distruggere a quel punto. È lì che divento invulnerabile quando sono vulnerabile, che è un paradosso.
Certo.
E molti non riescono a capirlo.
Certo.
Quindi il messaggio che voglio dare anche agli uomini, o comunque alle persone in generale, non è che io sto parlando questo da hippie o da spirituale, ah, peace and love, non sono sempre calmo, rilassato, parlo con la voce così, mi siedo con le gambe incrociate. Non è vero. Mi do permesso anche di avere delle emozioni di rabbia o di sbagliare.
Ma viva Dio!
Ma di essere anche nella mia forza, dipende dalla situazione, mi adatto.
Certo.
Quindi non è per forza essere vulnerabile, entrare in un personaggio che appunto viene visto come debole, ma anzi sapersi adattare alle varie situazioni senza problemi, senza avere resistenze. Allora lì si apre tutto un mondo. Allora lì l'intimità diventa qualcosa di più speciale, perché non ho più bisogno di dimostrare anche nel sesso la mia maschilità, la mia fermezza. Non ho bisogno di andarla, di dover dimostrare, proprio questa necessità di dimostrare, perché effettivamente non mi sento abbastanza. Se io sono sicuro di chi sono, non ho bisogno di dimostrare niente. Allora dopo, anche nel contesto sessuale, mi incontro con un'altra persona. Certo. La persona incontra me, non incontra una maschera.
Certo.
E il sesso può andare in una direzione che è completamente diversa da quella che mi aspettavo. Misteriosa. Allora si va nel mistero. Si va nell'errore, si va negli sbagli. Diventa anche un pasticcio. Però se ne gode. Si entra in uno stato di mutua costruzione di qualcosa,
certo,
di un tempio. E voglio lasciare questa riflessione in questo momento, è così. E a proposito di vulnerabilità, ammetto che mi sento anche un po' nervoso in questo momento, e quindi le parole...
Certo, ma ci sta.
E felice allo stesso tempo.
È molto interessante, perché questo fondamentalmente è connesso anche ad un concetto come una profonda autostima. Ancora una volta, prima parlavo di personaggio e persona. Personaggio amatissimo, riempie gli stadi, 100.000 persone, e poi invece la persona è depressa, è triste, ha delle relazioni intime drammatiche. Quante ne abbiamo viste nel mondo della musica? Migliaia. Il punto è far coincidere le persone che io invece ho conosciuto e che hanno cambiato completamente la traiettoria della mia esistenza. Penso a Buono, penso a Laurie Anderson, penso a Roger Waters, penso a Lou Reed. Sono quelle persone in cui il personaggio e la persona coincidevano. Tanta gente, ma questo l'ho scritto anche nei miei libri, si ammala proprio quando entra in pensione, perché non ha più quel ruolo. Tu parlavi prima di armatura. Fondamentalmente anche la mia piattaforma di meditazione ed evoluzione personale, Humans, BeHumans.it, nasce proprio dal desiderio di toglierci queste etichette che ci vengono appiccicate addosso. Quindi devi sempre in qualche modo tenere botta. i denti stretti, che è drammatico poi anche per il nostro pavimento pelvico perché si riflette. Cioè, è come se dovessimo essere costantemente in difesa. Tu hai usato delle parole che mi hanno risuonato e che adesso in qualche modo voglio restituire a te e a chi ci sta ascoltando, che sono appunto l'armatura, difesa. Quello non può neanche farci godere, perché se siamo così tesi e in tensione, non è possibile che non raggiungiamo degli stati di piacere fisico che sono conseguenza di un profondo rilassamento, di un profondo mostrarsi per quello che si è veramente, che è la cosa più difficile, perché noi diciamo, allora chissà l'altro che cosa penserà, chissà l'altro come mi vuole vedere, anche questo bombardamento costante di modelli femminili in un modo. Manu, le donne della mia età mentono sulla loro età, io lo trovo drammatico. Perché se io fossi maschio posso dire ho 56 anni e sono femmina devo dire ne ho 49? No? Quando io dico la mia età è come quando ho iniziato a dire sono vegana in tempi assolutamente non sospetti, quando il termine vegano non lo conosceva nessuno, o a dire la mia età. Credo veramente di andare a scardinare, se lo facessimo tutti, dei concetti. O il termine come menopausa, ne parlavamo ieri quando sono venuta a prenderti alla stazione. Una vergogna, un'onta, non lo devi dire, lo devi nascondere. Cosa nascondo? Cioè, il fatto che io non sia più nella mia età fertile non significa che io non possa essere fertile su 1300 cose che non potevo fare nel mio momento della fertilità fisica. Cioè, io credo che persone come me, come te, tutte le persone che in qualche modo hanno deciso di guardare al di là delle norme socialmente condivise, abbiano il dovere di tirare fuori parole che sono potentissime. Mick Jagger è fighissimo e sta sul palco, non so se tu hai visto un concerto dei Rolling Stones ultimamente, fa paura, talmente figo, e c'è 80 anni. E anche lui è in super andropausa, però nessuno lo dice. Super andropausa rocca, no? Perché mica quello succede solo per le donne che siamo quelle sfigate, anche l'uomo poi dai 60 anni in poi va in un periodo di grande cambiamento ormonale. E anche gli uomini adulti, io parlo con tanti uomini adulti che sono all'interno di Humans, anche la loro sessualità. La sessualità cambia. La sessualità non significa... esattamente, non significa soltanto anche questi termini ultra maschili, chiamare, penetrare, trombare, scopare. Perché?
Sì.
No, e quindi l'uomo, se poi a un certo punto anche perde l'erezione, che è cosa assolutamente naturale a tutte le età, quindi è folle che anche a 28 anni c'è gente che si prenda il Viagra perché è questa cosa del... E poi quali sono le donne a cui piace questo penetrare sordo in qualche modo? Io non ne conosco neanche una.
Vorrei dire una cosa qui su.
No, è dilla, perché poi anche questa cultura del porno...
Stai tirando fuori delle cose importanti.
Io te le metto sul piatto, anzi te le metto sulle pellicce.
Allora, innanzitutto hai tirato fuori il discorso delle disfunzioni, cosiddette disfunzioni sessuali, no? Disfunzione erettile o rispetto all'uomo.
Sì.
Disfunzione erettile o, per esempio, eiaculazione precoce. Questa cosa si lega assolutamente a quelle tensioni che dicevamo prima.
È ovvio.
Cioè, leggevo un libro di un famoso urologo, ora non mi viene più il nome, è americano, che diceva nel 90% e più dei casi in cui tutti dei suoi clienti che vengono per questi problemi, più del 90% è una questione mentale, non meccanica. Quindi l'industria farmaceutica, nello specifico il Viagra e affini, ovvio che premono, è al loro favore di premere, di far credere che te è una pillola che risolve tutti i problemi. Non è così, te stai continuando a evitare di risolvere il tuo problema con un palliativo,
certo,
ma non risolvendo il vero problema, la radice, che sono tutte quelle tensioni che non permettono all'erezione di andare nella maniera di funzionare.
E poi
nella maniera
di fluire, che è un termine che io amo, nella sessualità è fluire.
O l'eiaculazione, di avere il suo tempo. Non andando a risolvere quello, ti rendi dipendente di un oggetto e in più stai veramente evitando di andare incontro,
certo,
alla tua compagna o compagna. Stai vivendo la sessualità, ti stai convincendo la sessualità che sia in una certa maniera. Prima cosa. Seconda cosa, quando dici chi è che una donna che, a cui piace in questa maniera, magari ci possono anche
certo,
e ci può
certo.
anche stare. Qui non penso né io, ma nemmeno te,
Ma
tu voglia dire che il sesso debba essere solo tutto rose e fiori, cioè non rose e fiori, scusa, è vaniglia, no? È tranquillo, soft. Ci può essere anche un sesso vissuto in maniera però se è
assolutamente.
solo una cosa, se viene visto solo in quella maniera, è ovvio che c'è qualcosa che non va, perché cioè, ti perdi tutto uno spettro, ma ti
Certo.
perdi il tuo fluire naturale della propria sessualità. Allora, dove vuoi andare con questo? Che se, ecco, questo mi veniva, una domanda da fare ad ogni donna è: ogni uomo può fare questo esperimento e chiederlo alle sue amiche o anche a una compagna. Se tu dovessi scegliere tra un uomo che ha sempre delle prestazioni sessuali fisiche ottime, significa ce l'ha sempre eretto a comando e dura quanto vuole, in quel senso, cioè prestazioni sessuali sue. Però non è presente, non è connesso al cuore. Ho un uomo che ogni tanto
Certo.
ha un'erezione, ogni tanto no, ogni
Sì,
tanto viene
certo.
prima, ogni tanto no, ma è
Certo.
totalmente presente, collegato al
Certo.
cuore. Quale dei due sceglieresti?
Certo.
Allora, la risposta sembra scontata per te, ma non lo è per gli uomini, perché la maggior parte degli uomini vuole essere il primo uomo. E non si rende conto che le donne non vogliono quello lì. Sì, forse una notte, due, tre, ma a lungo termine non lo vogliono. Vogliono una persona
Certo.
presente e connessa al cuore. E questo è quello che
Certo.
vogliono.
Certo.
Da quella presenza e connessione al cuore, che non significa essere stupidi, che non significa essere deboli, significa esserci con più di se stessi. Da lì possiamo accedere a un tipo di sessualità che può anche essere animalesca, può anche essere soft e leggera, può anche essere giochi di ruolo, qualsiasi cosa, qualsiasi forma gli dai la sessualità,
Assolutamente.
se è centrata al cuore e con presenza, non ha niente, non può fare danni.
È molto bello quello che dici, ed è come se sentissi il bisogno in qualche modo di over-explain, no? Quando prima dicevo che è la donna che può amare una sessualità che è sempre uguale. È ovvio che anche quello può essere bello in un frangente. Quello che voglio dire è che secondo me oggi la cultura del porno ha cambiato delle prospettive anche nel femminile. Quindi si mette un carico da 90 sul maschile che mette in qualche modo l'uomo all'angolo, perché anche lì, mi duole dirlo, ed ecco il punto, siamo nella performance. Io studio e pratico meditazione dal 1997. Se c'è una cosa che dico sempre con le centinaia di persone, sono molto onorata, che meditano con me, non c'è performance nella meditazione. Lasciamo uno spazio del non fare. Vi prego che almeno la meditazione sia il non fare. Ah, ma non riesco a meditare per 20 minuti. Ah, ma va tutto bene, con la meditazione desidero che sia un luogo dove va tutto bene. Mediti un minuto va bene, mediti 2 ore va bene, non riesci a stare dritto va bene, riesci a stare curvo. Le cose le acquisirai, perché meditazione è come la vita, va tutto bene. Ah, ma questo bambino a 6 anni non è così, va bene, perché anche su quello ci aspettiamo delle performance incredibili, no? Perché la società ha interesse a infilarci dentro delle caselle, come fossimo uova con la data di scadenza. Mio figlio ha iniziato a leggere e a scrivere a 7 anni e mezzo. È un ragazzino meraviglioso, perché i primi anni faceva la maglia. E a me va benissimo così, non ho quel tipo di prestanza o di prestazione. Non devo mettere su di lui le mie ambizioni. Non mi interessa quel tipo di performance. Nei sentimenti non ci deve essere performance, quindi l'erezione può andare e venire. Magari un uomo è particolarmente emozionato di avere quella donna che ha desiderato così tanto nel suo
Ed
letto.
è quello che accade. Molti
No!
uomini non sanno che è quello che accade.
Esattamente, quindi dirlo, sono emozionato, andrà meglio fra 4 volte. Anche questa cosa, one night stand, spesso che può essere bellissimo, quindi va tutto bene anche in questo, però magari one night stand ci vuole tempo per conoscersi e poi ci rimani comunque magari male perché diciamo non è andata come volevo, perché anche in quello aspettative, performance.
Ci rimani male comunque, perché se va bene c'è comunque una parte che ci rimane male perché poi non va oltre.
Sì, è vero.
Se va male, ci rimani male perché è andata male. E allora ci rimani male comunque. Allora, se sei disposto che qualcuno ci rimanga male, one night stand va bene. Ma se non sei disposto a quello, guardatene, perché dopo devi sempre poi confrontarti con una realtà che è diversa da quella che ti aspettavi. Io lo dico questo soprattutto dagli uomini come uomo, perché ne avrei molte da raccontare riguardo, vabbè, ora ci andremo.
No, ma poi magari le racconteremo, però per questo anche sostengo un certo tipo di porno etico con registi
che ci sono.
Erika Lust.
Ce n'è, è svedese.
No, è svedese. Sì, sì, sì. Perché comunque vedi veramente quei baci veri, vedi veramente, poi ovviamente all'interno di un film stiamo parlando comunque di un certo tipo di visione, non arriveremo magari a vedere l'erezione che viene o che va, però mettere il preservativo al tuo partner, c'è proprio, come dire, anche una tenerezza, non può essere soltanto, che ripeto, può essere bellissimo in un contesto, ma non puoi vedere solo quello, perché ecco, quella è una performance, quanto hai fatturato, quanto hai durato, quanto hai scopato, io lo trovo terribile, dico sempre che ci vorrebbe un commercialista dell'anima che una volta all'anno ti chiede, ok, una volta all'anno si vede quanti soldi hai fatturato, giusto? Sarebbe bello che qualcuno ti dicesse quanti gesti hai fatto quest'anno che ti possano definire come essere umano. Perché questo non si fa una volta all'anno insieme al 7:40?
Io direi che non è tanto il gesto, ma la contemplazione di quei gesti. Ciò che ti rende umano non è per forza poi anche il gesto, ma anche nel gesto inumano, se te sei in grado di accorgerti di ciò che hai fatto, certo. Ecco, la tua umanità è lì, anche se non fai un gesto, inizia già dal testimone che c'è dentro, da certo. Entrare in contatto con quel testimone. E anche quello che dicevi rispetto alla sessualità, voglio aggiungere un'altra cosa: se io mi metto qui a battere persistentemente nella tua gamba, cosa succede? All'inizio sarà doloroso, poi piano piano il corpo si adatta, piano piano non sentirai più niente qui. Ed è questo che succede a molte donne. Se ci si abitua a solo un tipo di sessualità, che se io faccio così per qualche secondo ti piacerà anche, perché dici, bello, però sì, se certo. Continuo un minuto, certo. Un'ora, certo. Un giorno inizia a anestetizzarsi.
Certo.
È quello che succede nell'apparato genitale di molte donne. Ed è quello che succede nell'apparato genitale di molti uomini, ma gli uomini hanno una sensibilità lì che dopo si riduce. E in più diventa associata solo all'eiaculazione, a quella sfregamento genitale che porta poi all'obiettivo che è l'eiaculazione. E se un uomo poi è un pochino più maturo rispetto alla norma, sa che deve aspettare prima lei per il suo orgasmo. Finito lei, lui avrà la sua eiaculazione, siamo a posto. E se riusciamo a allungare questo il più possibile in maniera piacevole, siamo al top del top. Mi dispiace, non è così, perché io lo divido tra sessualità orientata all'obiettivo, al goal, e sessualità orientata al processo. Allora, se una sessualità orientata all'obiettivo significa c'è quell'obiettivo, lo dobbiamo raggiungere, se non lo raggiungiamo, fallimento, stiamo male, delusione, eccetera. Se ci orientiamo al processo, cioè guardiamo quello che accade e lo lasciamo accadere senza avere in mente dove deve arrivare, magari siamo limitati dal tempo e dallo spazio, d'accordo, ci mettiamo un contenitore, ma un timer se vuoi, che può succedere, però ci godiamo quello che succede in quel momento, non c'è più bisogno di pensare all'orgasmo, non c'è più bisogno di dire lei deve avere un orgasmo. È importante l'orgasmo, ma non deve diventare l'unica cosa anche lì nella sessualità.
Anche perché puoi orgasmare in mille altri modi, che anche quelli non ti vengono raccontati, che non è soltanto quello. Cioè, il punto perché sto facendo, perché voglio fare Pian Confidential, perché questo podcast che ha quasi 1 milione di ascolti è un miracolo meraviglioso della mia esistenza. voglio veramente andare a scardinare dei luoghi comuni. Non voglio che un ragazzo di 30 anni si debba prendere il Viagra perché ha il terrore di fare cilecca e poi gli rimane il pene eretto per 7 ore dopo che ha finito di fare l'amore, con dei dolori terribili che non riesce neanche più ad avere la sua menzione.
Quindi dice: approfittiamo e dobbiamo andare avanti.
No, capisci?
Lei sta male, lui sta male, perché io voglio fare questa cosa.
Ma la trovo una cosa terrificante. E capire che ogni fase della vita ha la sua sessualità, capire che esiste un porno etico che comunque in qualche modo ti spinge a vedere le cose da un altro punto di vista, capire che la sessualità non è soltanto la performance, capire che abbiamo bisogno di foreplay. Quindi ti prego, aiutami a dirlo, we need foreplay, perché non è possibile che leggevo delle statistiche agghiaccianti, un intercourse duri 4 minuti. Cioè, anche quello, allora, a parte che in una relazione ci può essere la sveltina, va benissimo così, no? Anzi, meraviglioso, come quando decidi di masturbarti tra un appuntamento e un altro perché hai bisogno proprio di release tutta la tension. Ma non deve essere sempre così. Quindi abbiamo bisogno di avvicinarci, c'è bisogno di tempo per trovare contatto. Io ho bisogno di tempo per aprirmi all'altro, per abbandonarmi all'altro. Ho bisogno di baci lunghi, ore, perché il meridiano che passa dalla lingua è quello che passa dal cuore. Per questo, se vai con una prostituta, non la baci.
C'è molta disinformazione. Arrivata.
Esatto.
E, c'è una cosa in cui tutti gli uomini, la maggior parte sarà d'accordo, che se sanno che lei non ha piacere, loro automaticamente si sentiranno delusi. No, a nessun uomo piace l'idea che lei non provi piacere, al punto tale che ci sono anche certe prostitute che fingono il piacere, poi il cliente ritorna.
Certo.
Allora è lì che possiamo far capire agli uomini e anche alle donne cosa, come meglio può andare la situazione, come far provare più piacere. Molti di noi lo facciamo normalmente come esseri umani, proiettiamo la nostra realtà, la nostra esperienza fuori e pensiamo che tutti possano più o meno avere la stessa esperienza che facciamo. Come uomini, come categoria, qui mi rivolgo specificamente alla categoria biologica, uomini, proiettiamo la nostra sessualità fuori e pensiamo che per le donne sia lo stesso. Cioè che l'uomo è così ossessionato con i propri genitali, davvero una sessualità che ruota tutto intorno al proprio genitale e che va direttamente lì, e più, cosa molto maschile, come dicevamo prima, goal oriented, orientata all'obiettivo, eiaculazione, bla bla bla. Ma la donna funziona in maniera opposta, è una polarità. Una volta che comprendiamo questo gioco di polarità, yin e yang, maschile e femminile, che insieme il più e il meno fanno l'elettricità, capiamo anche che dall'altra parte deve per forza essere opposta, ma ci possiamo anche adattare per nutrire quel campo di tensioni. Per esempio, per una donna, la sessualità, la maggior parte delle donne, non è orientata all'obiettivo, e a meno che non se lo imponga mentalmente per condizionamenti, porno, come dicevi te, ma soprattutto fisicamente, non è centrata sulla vagina.
Certo.
Parte dall'esterno, dalla periferia. Allora, se l'uomo capisce questa semplice cosa e ha la pazienza di cominciare da fuori con un massaggio, con un contatto in cui non deve per forza prendere, anche lì c'è la differenza tra contatto che prende e contatto che è data, tatto che prende, tocco che prende che dà, ma do per lei e la preparo. Ci prepariamo poi alla fine, perché
certo,
è per forza per lei, anche per lui mi do il permesso di entrare, certo, all'interno di un contenitore che prende tempo e ci vuole pazienza. Infatti lì ci vuole la presenza, perché se non hai presenza la mente inizia ad andare qui nella lista della spesa, o l'ultimo videogioco a cui ho giocato e cosa devo fare, mi annoia questa cosa, e non si è presente, e la persona lo sente nel tatto che manca la presenza. Manca a quel punto, manca anche dopo la scintilla. Ma se si è capaci, se ci si disciplina in modo tale da essere presenti col contatto, quindi di avere pazienza e di evitare
anche strategicamente le zone erogene, almeno per un quarto d'ora, voglio dare un numero, così almeno sai, gli uomini hanno bisogno di numeri, un quarto d'ora, 15 minuti in cui evitano capezzoli e genitali e toccano intorno, contatto visivo, baci, parole belle, e poi da lì piano piano andare magari anche nei capezzoli, andare eventualmente nei genitali, ma non penetrare. E anche per la penetrazione.
Hai fatto la traduzione di eventually.
Sì, esatto. Perché sono abituato a parlare in inglese, che porto questo lavoro internazionalmente. E mi fa tanto piacere, Paola, di portarlo in Italia.
Infatti. Anche a me.
Comunque, sì, questo. Evitare la penetrazione da subito. Quanto è bello per una donna quando brama la penetrazione e non quando la teme e dice piano piano aspetta. Siete mai stati penetrati uomini? No, allora io ve lo consiglio, e non deve essere da un altro uomo, non deve essere in qualsiasi maniera, provate a anche solo una volta per sperimentazione a penetrarvi anche voi da soli con un sex toy, con meglio, perché almeno è più delicato, e sentite la difficoltà. Potete dire sì, ma una vagina, un ano sono diversi, d'accordo, è vero, ma provate a sentire anche la vulnerabilità di quel momento.
Certo.
E rendetevi conto di un'altra cosa. Questa è un'informazione che può cambiare la vostra vita. La sensibilità della pelle di una donna è dalle 6 alle 10 volte superiore a quella di un uomo.
Certo.
I genitali sono la parte più sensibile della pelle. Fate uno più uno. Allora ci vuole non solo una super lubrificazione, ma ci vuole che la persona si apra come un fiore, la donna si apra come un fiore. Per farla aprire come un fiore non ci vuole la forza, nemmeno l'autoaffermazione, nemmeno i muscoli, nemmeno un'immagine da macho, la spaventerà. E se lei è attratta da quell'immagine, lì ci sono altre cose di cui parlare, perché magari associa all'amore, al sesso, qualcosa che ha visto in famiglia, l'amore che ha visto in famiglia, gli abusi e cose varie. Ma dentro un'anima non vorrà mai essere penetrata in maniera violenta, ma non necessariamente con intenzione di far male, ma violenta anche, cioè proprio con forza. Vorrà essere penetrata con gentilezza, si deve fidare. E questo fiore, se si apre, si può aprire appunto a qualcuno che è presente e che gli faccia capire che non abuserà di quell'apertura.
Certo.
E se si abusa di quell'apertura, quel fiore si chiuderà e avrà grandissima difficoltà a riaprirsi con la stessa persona, ma anche con chiunque altro.
Perché poi c'è da dire, ci sono delle cose molto interessanti da dire, che anche vulvovaginiti, comunque tutte quante le afflizioni, usiamo un termine amato dai buddisti, dell'apparato genitale femminile, hanno a che fare con questo, perché è come se si creasse proprio un'armatura. Creando un'armatura che viene creata per strati, no? E tutte le tensioni noi le teniamo lì. C'è poco da fare, tutti i traumi noi li teniamo lì. Quindi è importante capire, nella nostra vagina c'è tutto quanto un mondo, è veramente un tempio. È come quando tu vai in India e prima di entrare in un tempio ti lavi, fai le abluzioni, ti togli le scarpe, ti metti il tuo vestito migliore. E io trovo che questa sia un'analogia bellissima. Ed è la stessa identica cosa, cioè quello è un tempio fisico e la stessa cosa deve avvenire. Quindi essere nel migliore della tua forma, e anche proprio metaforicamente, no? Con rispetto, con calma e soprattutto da femmina, da donna, voglio sottolineare, con il tempo. Niente secondo me è più bello di una sessualità lenta, dove le cose succedono quando devono succedere. E quando dico lento non significa il contrario di veloce, ma consapevole. È come la meditazione. Il respiro ha bisogno di tempo. Quando noi respiriamo in apnea, stiamo male, la maggior parte di noi purtroppo oggi vive in apnea. Respirare ha bisogno di tempo, amare ha bisogno di tempo, mangiare ha bisogno di tempo, non è un caso che kamu, masticare in giapponese, si scriva quasi come kami, che è Dio, quindi quando mastichi ti avvicini a Dio. Quindi devi mangiare lentamente, perché masticare è una ginnastica interiore. Ecco, quello che io voglio offrire attraverso questo episodio con te, Manu Paradiso, è proprio una visione olistica di una sessualità anche raccontata da un ragazzo di 40 anni come te ad una donna di 56 come me. Siamo...
Scusa, perché io sono un ragazzo e te una donna?
Un uomo di 40 anni, giusto, grazie.
Perché no, qualcuno avrebbe detto grazie per il ragazzo. Sì, va bene, no.
Un uomo di 40 anni ad una donna di 56. Abbiamo le stesse istanze nel maschile e nel femminile se ci permettiamo di aprirci e dimostrarci nella nostra vulnerabilità. E quindi trovo che questo sia bellissimo.
Sì, ci sarebbe tanto da dire, non so se vogliamo continuare.
Avremo modo di dire tante cose all'interno di Humans, perché sarai il nostro mentor... Sei il mentor delle prossime settimane, quindi se le persone che stanno ascoltando hanno voglia di approfondire, sicuramente li aspettiamo dentro Humans con grande piacere.
Voglio anticipare una delle cose, un po' di teaser voglio fare.
Fai un po' di teaser.
L'importanza per gli uomini di separare l'eiaculazione dall'orgasmo.
Certo.
Che sono due processi separati, ma certo, molte persone non lo sanno.
Certo.
Esistono delle pratiche e una disciplina che aiuta a separare questa cosa, quindi si può provare un orgasmo senza eiaculare, con tutti i benefici che può portare a livello personale e a livello di coppia, ovviamente. E la capacità, l'importanza di, come dicevo, di vivere la vulnerabilità come un punto di forza, per cui si diventa in realtà ancora più forti.
Esatto.
E ci si sente più uomini, se si è uomini, senza aver bisogno di dimostrarlo. Esiste un percorso che è possibile fare. Questa è la portata di tutti, è molto più semplice di quello che sembra, che sembra, e richiede ovviamente una motivazione notevole.
Io posso dirti, ho avuto più uomini nella mia vita, grazie al cielo, ma ad un certo punto c'è stato un uomo che ha completamente cambiato per me prima di Cristo, dopo Cristo, per me prima di quest'uomo e dopo quest'uomo, che ha cambiato tutto nella mia vita, perché era un uomo che aveva molto lavorato su di sé, e questo suo orgasmo così potente senza eiaculazione ha completamente cambiato le mie prospettive, e ho detto ok, there's something there che io devo assolutamente andare a vedere al meglio. Ed è stato un viaggio che dura tuttora. Grazie a lui ho fatto un viaggio profondissimo nella mia sessualità. Quindi siamo lì, ci teniamo per mano. E le persone che hanno voglia di approfondire con te possono andare sul tuo sito, e voglio di ricordarlo, sul tuo Instagram.
Sì, soprattutto la mia pagina Instagram, Manuele Paradiso, Manuele_Paradiso. E
hai il sito?
E il sito internet manueleparadiso.com.
Fantastico. Grazie.
Grazie.